Ma perché è un libro che mi continua ad appassionarmi, è una specie di ricerca continua, ci sono vari piani di lettura e secondo le fasi in cui lo apro e lo rileggo ci sono delle chiavi di interpretazione diverse, ma poi c'è soprattutto un piacere della scrittura e della lettura che si ricava da quelle pagine ed è un libro che ha accompagnato la mia permanenza in Unione Sovietica quando all'epoca della perestroica di Gorbaciov, quando ho lavorato come corrispondente per Repubblica, praticamente mi è servito per scoprire la città, per scoprire la Russia. I primi tempi andavo in giro per Mosca con il libro in mano il sabato e la domenica, esplorandolo a partendo dalle pagine del maestro. È un libro come la Russia, infinito.
Forse anche per questo non siamo riusciti a farne una rappresentazione, ad esempio, una trasposizione, ad esempio, cinematografica veramente all'altezza, capace di aspirare di essere all'altezza del testo, proprio perché è infinito.
Ma è stato difficile rendere la complessità del maestro al cinema. Forse ci voleva Fellini col suo mondo fantasioso, però ci sono state delle rappresentazioni teatrali fantastiche. Io ne ho vista una a Londra anni fa, una decina d'anni fa, molto bella. E soprattutto a Mosca gli amici ricordano ancora oggi, io non c'ero, ma la rappresentazione del 77 di Liubimov, il grande maestro regista del Taganka, poi è andato in America, è rimasto a lavorare in America, e Liubimov ha fatto una rappresentazione del maestro di cui tutta Mosca continua a parlare perché è stato qualcosa di favoloso.
Le è stato anche utile quando lei ha scritto quel libro straordinario per i 100 anni della rivoluzione. Ormai sono passati quasi 10 anni, diciamo così, da quel suo libro. Però lei anche per capire quell'evento in qualche modo, nel suo centenario, ha dovuto riprendere in mano in qualche modo il maestro.
Soprattutto le descrizioni di Mosca fatte da Bulgakov, però mi è servito molto di più quando ho fatto il libro sul caso di Sinявский e Daniel, che sono stati processati, due scrittori processati per aver oltraggiato l'Unione Sovietica, diciamo così, in realtà per aver pubblicato all'estero sotto pseudonimo i loro romanzi. Non era reato secondo il codice penale sovietico e quindi la colpa è stata virata nell'oltraggio all'Unione Sovietica. Sono stati condannati al campo di concentramento, alla prigione, 6 anni e 5 anni. La loro storia si intreccia in più aspetti con la storia del maestro Margherita. Tra l'altro, il 66, l'anno del loro processo, processo alla letteratura, il primo vero processo alla letteratura, è anche l'anno in cui il 29 dicembre sulla rivista Moxva esce per la prima volta il testo del maestro, che era stato scritto dal 1928 al 1940, quindi è rimasto sotterrato nell'armadio delle commedie assassinate, come le chiamava Bulgakov. E quel 66 sembra esserci una speranza di disgelo, si pubblicano autori stranieri che non erano stati pubblicati ancora in Unione Sovietica e Daniele Sinявский credono di poter passare attraverso quella fessura che si è aperta da qualche tempo, ma in realtà nel 66 si rinchiude e c'è il processo ai loro libri. Quindi c'è un eco di Bulgakov.
Senta, Bulgakov era nato a Kiev, però noi lo consideriamo, come dire, uno dei più grandi scrittori russi. Questo ci rimanda ad un tempo in cui esisteva appunto quella forma di unione che era l'Unione Sovietica, o ci rimanda ad un milieu, ad una unità culturale in qualche modo che la Russia teneva insieme?
No, c'era sicuramente un'unità culturale, un'unità storica. Kiev e Mosca sono figli entrambi, San Pietroburgo, del principato della Russia, di Kiev, quello dove il principe Vladimir 1000 anni fa convertì a forza tutto il suo popolo al cristianesimo, facendo immergere la popolazione nelle acque del Dnieper per il battesimo dopo che lui si era convertito. Quindi sono figli della stessa storia, ma diciamo che era molto facile trovare degli intellettuali ucraini che si sentivano profondamente ucraini e profondamente russi. Il mio miglior amico russo, che è un giornalista, che è stato direttore di Moscovsky Novosti e di Aganyok, che si chiama Viktor Lashak, è di Odessa, è profondamente ucraino ed è profondamente russo. Potremmo dire che Putin non riesce a separare ciò che la storia e la cultura hanno unito.